Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Pregare in spirito e verità. La preghiera secondo la Bibbia. Meditazioni di Padre Raniero Cantalamessa e Monsignor Bruno Maggioni. Voce di Monia Parente. Il confronto tra Luca e Giovanni mette in luce le due fondamentali concezioni dello Spirito Santo nel Nuovo Testamento. Da una parte la concezione carismatica, che presenta lo Spirito come forza divina, in particolare come profezia. Dall'altra la visione interiore di Giovanni, che lo presenta come principio di rinascita e di vita nuova. In Paolo troviamo la sintesi di queste due linee di riflessione. Non nel senso che egli riunisce elementi che prima di lui esistevano separatamente, egli scrive infatti prima di Luca e di Giovanni, ma nel senso che in lui sono presenti e anticipate entrambe le due prospettive. Paolo conosce lo Spirito come dispensatore di carismi e come potenza di Dio e ne parla diffusamente nelle sue lettere. Conosce la manifestazione dello Spirito e della sua potenza e la conosce per esperienza diretta, dal momento che, per mezzo suo, lo Spirito ha operato miracoli, prodigi e portenti. Da questo punto di vista, la novità paolina rispetto all'analoga concezione dell'Antico Testamento consiste nel fatto che tutto è ormai ordinato a Cristo. I carismi vengono da Cristo e sono ordinati all'edificazione del suo corpo, che è la Chiesa. È Lui che ha stabilito alcuni apostoli, altri evangelisti, altri profeti. La novità consiste anche nel fatto che ora a ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per l'utilità comune. Il dono non è dunque fatto soltanto ad alcuni membri privilegiati del popolo o solo in occasioni particolari, come era nell'Antico Testamento. Non tutti, dice San Paolo, sono apostoli, non tutti fanno miracoli, cioè non tutti hanno tutti i doni, ma tutti hanno un dono, chi in un modo, chi in un altro. Rispetto a Luca, la differenza è che Paolo non si limita a mettere in rilievo solo un carisma, la profezia, ma ne mette in rilievo tanti altri, anche se la profezia occupa anche in lui un posto privilegiato. San Paolo pone dunque in forte rilievo la componente carismatica dell'azione dello Spirito Santo. Assegna però il primato allo Spirito come principio interiore di vita nuova e quale costitutivo della salvezza. Vari sono i modi con cui l'Apostolo esprime questa azione più profonda, che termina ad intra e non ad extra del credente. Lo Spirito è la legge nuova, la legge interiore, scritta nei cuori, che fonda l'alleanza nuova. È il principio del totale rinnovamento interiore che si opera nel battesimo. Crea e rivela al credente la sua nuova identità di figlio di Dio. Incorpora a Cristo, comunicando al credente la vita stessa di Lui. Suscita nel cuore la fede, la speranza e la carità. È il principio di una nuova conoscenza di Dio e permette di riconoscere Gesù come Signore. San Paolo è anche colui che mette più in luce la dimensione escatologica del dono dello Spirito. Per i credenti lo Spirito è pegno di risurrezione finale e caparra di immortalità. Il tema delle primizie, in particolare, fa dello Spirito Santo l'anima e il motore segreto dell'escatologia cristiana. Ogni primizia o assaggio di un frutto porta naturalmente a desiderare il pieno raccolto e la sazietà del bene pregustato. San Paolo porta così al suo meriggio la rivelazione della duplice azione, carismatica e santificatrice dello Spirito Santo nella storia della salvezza, verità che troverà espressione dogmatica nel Concilio Ecumenico di Costantinopoli del 381, che definì lo Spirito Santo Signore e Datore di vita, azione santificatrice, che ha parlato per mezzo dei profeti, azione carismatica. L'Apostolo però non si ferma qui, ma si pone esplicitamente anche il problema del rapporto reciproco tra le due diverse operazioni dello Spirito. La sua posizione si può riassumere così: riconoscimento pieno dei carismi come fattori determinanti per la costruzione e la crescita del corpo di Cristo, ma subordinazione dei medesimi alla carità. Le manifestazioni dello Spirito sono cioè subordinate al suo stabile possesso interiore. L'Apostolo stabilisce così una duplice gerarchia. La prima all'interno dei carismi stessi, dicendo che alcuni di essi, come la profezia, sono più grandi di altri. La seconda tra i carismi e la carità, definendo quest'ultima la via più eccellente. Tuttavia, bisogna stare attenti a non accentuare troppo unilateralmente questa subordinazione dei carismi alla carità, traendone delle conclusioni sbagliate. Paolo parla tenendo conto delle situazioni e dei bisogni propri di ogni chiesa. A una chiesa, come quella di Corinto, che faceva un'esperienza forte dei carismi e tendeva ad apprezzare solo le manifestazioni spettacolari dello Spirito, come il parlare in lingue, egli ricorda con forza l'importanza della carità e dice che tutto il resto, senza questa, è nulla. Ad altre chiese, invece, in cui c'era forse l'opposto pericolo della chiusura ai carismi, lo stesso Apostolo inculca il contrario, e cioè di non spegnere lo Spirito, di non disprezzare le profezie. Anche la distinzione tra carisma e azione santificatrice non va irrigidita fino al punto da vedere nel primo un dono solo per l'utilità comune, che rimane estrinseco a chi lo riceve, e nella seconda un dono solo per l'utilità del singolo. Entrambi sono destinati alla santificazione del popolo di Dio, anche se in modo diverso, come ricorderà il Concilio Vaticano II.
Monia Parente ha proposto Pregare in spirito e verità. La preghiera secondo la Bibbia. Meditazioni di padre Raniero Cantalamessa e Monsignor Bruno Maggioni. Tratte dall'omonimo volume pubblicato dalle Edizioni San Paolo.